Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Tanio Manfredini, una retrospettiva. Fino al 2 dicembre, tre appuntamenti per conoscere o scoprire uno dei maestri del teatro italiano. Intervista all'attore e regista. Cari ascoltatori, ospite di Radio Emilia Romagna è oggi una delle voci più intense del teatro contemporaneo, autore e interprete di capolavori assoluti come Miracolo della Rosa, che è stato premio UBU nel 1989, e Cinema Cielo, premio UBU per la regia nel 2004. Stiamo parlando di Tanio Manfredini, cui è stata dedicata una retrospettiva promossa dalla Corte Ospitale, che dal 2010 è la sua casa di produzione, dal Teatro Asioli di Correggio, dal Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia, il Teatro di André di Casalgrande con l'associazione Quinta Parete e la Sala Tempol di Sassuolo.
Vorrei trovare qualcuno, almeno un po' di sesso, andrei quasi a vedere se c'è qualcuno al cesso.
Si tratta di un'occasione importante per vedere o rivedere lavori che hanno fatto la storia del teatro contemporaneo. La retrospettiva è già nel suo pieno, ci sono stati due appuntamenti, un reading e un incontro dedicato al primo disco di canzoni di Manfredini, Vivi per niente, state ascoltando il brano Graffiti che ne è parte, ma è dal 16 novembre che saranno in scena tre importanti lavori: il riallestimento dello storico Cinema Cielo il 16 novembre al Teatro Asioli di Correggio, tre studi per una Crocefissione il 24 novembre al Teatro De André di Casalgrande e Vocazione il 2 dicembre al Teatro Erberia di Rubiera. Ne parliamo con Tanio Manfredini.
Alberghi in questa città, 200.000 strade, 50 stazioni, se uno mi domanda il mio...
Buongiorno Tanio Manfredini e benvenuto a Radio Emilia Romagna.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco, l'occasione di questo incontro ai nostri microfoni ci è data dalla retrospettiva dedicata al tuo lavoro che fino al 2 dicembre abiterà alcuni teatri della regione. Per questo sguardo all'indietro hai scelto in particolare tre lavori. Ecco, perché proprio questi e soprattutto cos'è per te il repertorio? È un corpus conchiuso o una materia viva su cui torni, continui a lavorare magari anche quando non la stai portando in scena?
Allora, diciamo che la scelta è anche legata alla possibilità di riprendere questi lavori in questo momento. I tre studi per una Crocefissione è un lavoro che faccio da solo, quindi logisticamente è più semplice, e comunque è un lavoro che non ho mai abbandonato nel corso degli anni, e nonostante del 1992 ho continuato a farlo, anche poche repliche all'anno, ma si è riprodotto. Invece Vocazione è un lavoro del 2014, quindi recente, siamo stati in giro fino a poco tempo fa, quindi era semplice riprenderlo. E invece 2003 è la data di Cinema Cielo, che in realtà abbiamo fatto fino al 2011 ed era abbandonato da 5 anni, quindi riprenderlo è stato un gran lavoro di questi giorni, ed è la scelta di riprendere, diciamo, uno dei lavori più grossi prodotti in questi anni. E c'era anche Il Sacro Segno dei Mostri, che era un altro lavoro grosso da riprendere, ma anche quello avrebbe richiesto molto impegno, quindi diciamo si è focalizzata su questa cosa di questi tre spettacoli più possibili da riprendere.
E andando proprio alle date degli spettacoli che avremo la fortuna di rivedere, il prossimo appuntamento è al Teatro Asioli di Correggio, dove ci troviamo in questo momento, dove stai provando, dove porterai mercoledì 16 appunto Cinema Cielo, presentato, come ci dicevi, a Sant'Arcangelo nel 2003, con il quale hai vinto l'UBU per la regia. Il lavoro è ispirato a Genet, ambientato in un cinema porno e abitato da una fantasmatica e disperata ricerca d'amore, attraversamenti continui di vite al limite, che è qualcosa che torna nella tua poetica.
Sì, diciamo che l'ispirazione è dal romanzo di Jean Genet, Nostra Signora dei Fiori, che è stato un po' il motore sotterraneo di questo lavoro, che ispira poi il film che viaggia nella sala come un film che è solamente udito e non visto, ma è solo l'audio, e là invece la visione è data da cosa accade nel cinema. È come se si specchia nel cinema un po' un mondo genetiano, ma ripreso nei giorni di oggi, dove è possibile riconoscere delle tipologie che fanno parte del romanzo, ma invece guardate oggi in una realtà, oggi parlo degli anni, inizio degli anni 2000, ma non è molto diverso. Comunque le figure che hanno popolato quel romanzo e che popolano Cinemacielo hanno delle corrispondenze. In realtà il film che viaggia comprende una parabola di una vita, anche quella di Louis Queloz-Rouart, che diventa un travestito e che poi alla fine è una parabola, mentre invece la vita dei personaggi è proprio molto frammentaria, sono entrate e uscite in questo cinema che comunque attraverso questi piccoli frammenti rispecchiano delle risonanze con i personaggi del film.
Invece giovedì 24 novembre al Teatro De André di Casalgrande i tre studi per una crocifissione, che prende il titolo da un'opera di Francis Bacon, un altro affondo nella scorza di dolore che riveste la condizione umana quando questa non è libera. Ecco, come ti ha ispirato Bacon e come la pittura che tu pratichi è parte del tuo processo di creazione?
E quando avevo iniziato a lavorare questo lavoro in sala, continuavo a lavorare su tre soggetti diversi e uno partiva da un'ispirazione da Col Test, La notte poco prima della foresta, un altro da un film che era Un anno con 13 lune e un altro invece era un soggetto che stavo scrivendo io a partire dall'esperienza psichiatrica dove insegnavo pittura in una comunità. Non riuscivo a decidere se volevo fare un lavoro su questi tre, ma alla fine, vedendo un po' le opere di Francis Bacon, che spesso erano trittici, decisi di fare un trittico e in particolare quando vidi quei tre studi per una crocifissione del 1962, capivo che poteva essere anche lì uno specchio, un motore interessante per me e allora andrai soprattutto a leggere le interviste che fece Bacon a David Sylvester nel Una brutalità delle cose, una raccolta di interviste dove parlava del suo rapporto con il soggetto per arrivare alla pittura, quindi come lui guardava i soggetti per poi arrivare a dipingerli. Quindi non è stata tanto una decisione di riprodurre la pittura di Francis Bacon, quanto di mettergli dei soggetti che Bacon avrebbe potuto avere interesse a dipingere, cercando di portare fuori il più possibile lo stato delle sensazioni o degli stati d'animo di questi personaggi, che poi era quello che lui cercava di ributtare sulla tela. E quindi questo è stato un po' il rapporto con la pittura e il titolo l'ho preso perché tre studi per una crocifissione, comprendevo che alla fine il vero crocifisso in tutto quel viaggio era l'attore che si sottoponeva all'attraversamento dei tre destini dolorosi dei tre personaggi, che sono appunto il primo un paziente psichiatrico, il secondo un transessuale e il terzo un extracomunitario.
Andando all'attore, Vocazione, che è il titolo invece del tuo lavoro più recente, e sarai in scena con Vincenzo Del Prete al Teatro Erberia di Rubiera il 2 dicembre, è un viaggio nelle paure, nella consapevolezza, nei desideri, nella fragilità dell'attore. Attore che con il suo corpo fisico, i suoi corpi energetici, ma è la materia di cui è fatto il teatro, ancora prima delle storie che racconta, e almeno nel tuo teatro, mi sembra.
Sì, Vocazione diciamo che nasce in un momento di forte crisi, probabilmente personale, teatrale, complessiva, perché consideriamo quegli anni 11, 12, 13, 14 come anni che sono stati molto difficili per il teatro e non solo per il teatro, per una crisi economica complessiva che c'è stata, licenziamenti, persone che hanno perso il lavoro, quindi un grosso problema con la professione, il mestiere e anche nel campo del teatro si è risentita molto questa cosa, soprattutto per le realtà, diciamo, meno istituzionali. Quindi in quel momento dove uno può anche scegliere di abbandonare la professione, come hanno fatto a volte in quel periodo tanti artisti e alcuni si sono anche suicidati in Italia. E parlo di attori così, e così. Ho voluto focalizzare un po' la nostra condizione, che magari appunto è stata anche considerata un po' un'operazione autoreferenziale, tutto questo, ma ho voluto invece mettere un focus proprio su chi c'è dietro a questo lavoro, su questi personaggi che arrivano. E allora ho dato un'occhiata al repertorio teatrale dove nelle opere c'erano vari attori protagonisti e ho preso questi personaggi, attori protagonisti, parlo per esempio del Gabbiano, dove comunque c'è l'attrice Nina, c'è l'attrice L'Arcadina, piuttosto che non invece in Thomas Bernhard, Minetti, ritratto di un attore da vecchio, Howard, servo di scena, quindi dove ci sono delle figure di attori che sono state ritratte e che per me andavano un po' a ritrarre appunto delle condizioni specifiche dell'attore, che magari è l'attore che può impazzire, è l'attore che poi si era arrabbiato, è l'attore che cerca di ritrovare la sua vocazione, è l'attore che ha dei problemi personali con la famiglia, con le coppie, con le relazioni, è l'attore che deve lasciare le scene e abbandonare il teatro. Quindi ci sono, come dire, vari focus su delle tappe che percorre chi ha deciso di fare questa strada. Io ho guardato ovviamente le tappe più drammatiche per prendere consapevolezza che questa strada è stata percorsa già da altri prima di me, che non è stata facile per nessuno e che chi vuole questa bicicletta sa che deve pedalare così.
Ecco, il teatro è destinato secondo te ad essere sempre più cosa per pochi? Parlo di quel teatro che necessita di un patto quasi d'amore tra attore e spettatore. Tu attore mi porti in nuove forme, io mi lascio andare, tu ti lasci andare in scena, in caduta libera e io ti accolgo un po' come l'amore. È un teatro dove c'è quindi uno scambio che è fatto di respiro, potenza, ma anche di svelamento, di fragilità, forse l'ultimo luogo artistico dove può avvenire questo, dove questa relazione può essere.
Non so quale sarà il destino del teatro, lo dirà il tempo. Quello che ovviamente vedo è che cambia la modalità di approccio e anche da quando posso averlo iniziato io, che ti parlo degli anni 70 a oggi, è ovvio che vedo delle modalità di evoluzione, che è anche importante che accada, i linguaggi, le interferenze dei linguaggi, come viene concepito oggi il rapporto con il pubblico. Ora, io posso dire la mia sensazione è che è considerato un'arte vecchia, a volte direi antica più che vecchia io, e in quanto tale per me è ancora la grande potenza invece che è live, cioè l'attore appare in quel momento nella scena preparato per quello che ha potuto prepararsi, ma deve avere la fortuna che tutto funzioni in quel momento, dalle luci alle musiche, agli attori, ad stare bene. Intanto questo presupposto che non è per niente scontato, quindi siamo in balia a forze che non dipendono solo da noi. Noi ci affidiamo alle forze, dobbiamo sperare che i venti siano a favore, perché altrimenti niente succede, e che anche il rapporto col pubblico sia un rapporto che crei un'empatia. E quindi è una situazione molto a rischio sempre per chi si butta nella scena e in questo senso la sento un'arte ancora molto viva, molto vibrante, molto piena di paura e in questo senso vitale. C'è ancora un essere umano che appare vivo davanti agli altri esseri umani e lì avviene questo scambio, avviene questa comunicazione. Allora è vero che è un'arte molto antica, però per me è molto contemporanea proprio perché è l'arte che più rivela il presente. Quando si va in scena, l'attore rivela come sente in quel momento l'attraversamento che sta facendo e il pubblico lo riceve in quel momento. Quindi per me non c'è arte, credo, più legata al presente che non il teatro.
Forse per il tuo abitare tra mondi sul limite di ciò che è, non è, è lecito, non è lecito, è normale, non è normale, ti chiamano maestro invisibile, definizione che a me rimanda a percorsi di tipo spirituale, di ricerca interiore, che non escludono la pratica, certamente. Ma per te, cosa significa essere, un maestro? Come ti risuona questa definizione? Ma soprattutto cosa significa, insegnare? È trasmettere, un sapere, una pratica o è uno stare a fianco in un'esperienza?
La definizione non l'ho data io e
No.
non entro in merito, è una definizione abbastanza originale che hanno così individuato. Io quello che posso dire è che insegno per vivere, perché non vivrei di teatro facendo repliche se non insegnassi da qualche anno a questa parte. E sono stato direttore nell'ultimo triennio del 14, 15, 16, ho fatto la direzione dell'Accademia del Bellini che si è conclusa quest'anno per me ed è stata un'esperienza di lavoro con un gruppo di 20 persone sempre uguale per 3 anni, quindi è stato un momento di approfondimento grosso per me su un piano pedagogico, oppure ci sono i seminari che avvengono in varie città, che magari durano una settimana, a volte 10 giorni. Cosa significa per me? Significa io ho incontrato dei maestri che mi hanno aiutato, mi hanno trasmesso delle pratiche, diciamo, delle modalità che mi hanno aiutato nella formazione dell'attore e quindi io ringrazio molto queste persone che ho incontrato strada facendo perché a partire dalla loro esperienza mi hanno indicato cosa poteva essere utile per prepararsi. Dopodiché per ognuno la strada è diversa, allora quello che io faccio quando incontro gli allievi nei seminari, innanzitutto è studiare sul repertorio, quindi partiamo dall'allenamento. A parte i treni, voglio dire, ma proprio di studio sul repertorio, per vedere anche cosa è stato fatto prima di noi, eccetera. Io mi pongo sempre come qualcuno che può trasmettere in quanto anche attore cosa mi è servito e cosa mi serve tenere conto per affrontare le cose che devo affrontare. Quindi è un'interlocuzione per me più che altro con una persona che può avere più esperienza di chi inizia e ha 20 anni o ne ha 30. Io non ho un metodo e non so come si fa il teatro, però diciamo che mi tornano delle informazioni utili rispetto a delle esperienze che posso aver fatto da solo o anche con registi come Cesare Ronconi, come Pippo Del Bono, con persone con le quali ho collaborato, e tornano degli aiuti, delle informazioni che possono essere trasmissibili. Io credo alla possibilità di trasmettere qualcosa perché a me è stato trasmesso e penso che non è che dobbiamo ogni volta inventare l'acqua calda, ma ciò che è già stato inventato è bene che lo si sappia sia nella lettura del repertorio sia anche nelle pratiche della preparazione della formazione. E poi ripeto, ogni artista è un singolo, ogni artista è uno specifico che a partire dal suo mondo poetico di qualità trova il modo di attingere questi strumenti per darsi forma.
Tu hai parlato di vocazione per il mestiere di attore. Vocazione è una chiamata ad agire nel mondo in un determinato modo, una necessità. È così per te? E come è nata la tua vocazione?
Ma è così perché non è un mestiere che uno può fare in maniera anonima, nel senso che è un mestiere che chiede di contattare come pensiamo, come sentiamo, come ci esponiamo. Noi ci esponiamo con un corpo, con una voce, con un'anima, diciamo. E non siamo, siamo molto esposti, siamo molto vulnerabili, siamo molto fragili anche. Perché dobbiamo esserlo, perché le personalità, i personaggi a cui diamo forma spesso devono essere persone disperate o fragili o comunque con delle problematiche, quindi noi stessi dobbiamo specchiare questo tipo di condizione e dobbiamo esserci in quella condizione e allora questo chiede una forte disponibilità anche a essere giudicati e dai critici, da tutti quelli che possono dire bene o male di noi, e questo anche chiede il pubblico e sapere che comunque noi cerchiamo di procedere sulla strada che sentiamo la nostra strada, al di là poi di quello che poi possono dire, se non ci chiameranno più a lavorare, staremo a casa.
Nel 2013 hai ricevuto il premio Lo Straniero. La motivazione era questa: maestro di tanti, pur restando pervicacemente ai margini dei grandi circuiti e refrattario alle tentazioni del successo mediatico. Questa presa di distanza è una scelta obbligata per te?
Ma diciamo che la scelta è sul fatto che uno cerca di tenere d'occhio, io cerco di tenere d'occhio qual è un percorso che mi interessa fare attraverso l'arte, il teatro, non tanto capire solo come viverci, io ci devo anche vivere perché altrimenti non potrei fare questo lavoro, ma non riesco ad assoggettarmi a quelle che sono le modalità che tendenzialmente il sistema offre, nel senso che il sistema offre delle modalità di lavoro come se noi dovessimo servire un sistema che ha deciso qual è il consumo che si deve fare dell'arte e della cultura, e noi dobbiamo servire questo sistema affinché funzioni il fatturato secondo un criterio deciso in alto. Io dico che l'arte nasce da un altro punto, nasce dal fatto che c'è una necessità di guardare il mondo, di percepirlo, di darne forma sulla scena, di condividere attraverso l'arte, non tanto attraverso i pensieri o il talk show oppure tutti questi aspetti più del parlato, ma è una comunicazione un po' più 160 gradi. Per fare questo non siamo in grado veramente noi di capire quanto tempo ci vuole per portare alla luce, chiamiamo delle opere, delle messe in scena, anche perché non parlo solamente di regia, parlo, magari prendi un testo, fai una regia, ma se già dai forma a uno spettacolo che poi va in scena, che è fatto di parole scritte da te, di lavoro con gli attori, di scene create durante il processo di lavoro, chiede un tempo, e questa modalità che tendenzialmente sono, se vanno bene, 30 giorni per creare un lavoro con più persone, per me è impossibile. Allora devo già prepararmi molto prima per arrivare a incontrare gli attori, molti, molti giorni prima, forse io ce ne metto almeno 100 prima di vedere gli attori, e poi ne chiedo magari minimo 80, e questo sono inaccettabili queste condizioni per le condizioni oggi del mercato. Ma se io riesco a creare queste condizioni, forse porto qualcosa, non ancora del tutto definito in scena, ma qualcosa che poi si raffina durante le repliche, durante il percorso di lavoro. Quindi non è una questione di snobberia, come magari si può pensare, che io non voglio fare. No, è che le condizioni del consumo mediatico richiedono agli artisti una modalità di lavoro che spesso cozza con la reale tempistica che chiederebbe abitare il processo artistico.
Leggo invece nelle note della corte ospitale che stai preparando un nuovo lavoro che si intitola Luciano e che ha per cuore l'omosessualità e la follia. Tu hai parlato anche prima della tua esperienza di lavoro tramite il medium poi della pittura con una struttura psichiatrica. Questa esperienza torna in questo lavoro?
Allora, l'ho chiamato in questo momento provvisoriamente Luciano, ma perché così almeno è chiaro che torno su delle vecchie cose. Torno sul tema, diciamo, follia, e torno sul tema omosessualità, per cui chi non è interessato a tornare sui temi non verrà a vedere e non verrà a produrre. Però invece ho ancora delle cose da dire sulla questione, perché intanto negli anni in cui ho lavorato in comunità psichiatrica avevo comunque molte annotazioni che non sono mai state messe in campo, e anche sulla questione omosessuale ho molte annotazioni che non sono state mai messe in campo. E invece vorrei un attimo sintetizzare quella materia, perché vorrei dire qualcosa ancora in merito a queste due tematiche.
Grazie per questo tempo che ci hai dedicato e appuntamento a mercoledì 16 con Cinema Cielo.
Va bene, grazie mille, grazie a voi.
Non mi basta mai niente, gente cerca la gente, a me non interessa stare in mezzo alla ressa.